SBS Italian.
Momenti duri per l'Europa. Lo scenario politico del vecchio continente è molto frammentato. Iniziamo dalla Brexit l'anno scorso, le elezioni quest'anno, le elezioni questo mese in Italia che offrono un panorama completamente bloccato, la crescita della destra in paesi come Austria e anche come Francia. Insomma, tante questioni all'interno di una Europa che fatica a trovare una risposta, e uno dei problemi più grandi è il problema fiscale, il problema economico, il problema di come l'Europa è riuscita, o meglio non è riuscita, a risolvere la sua crisi a partire dal 2008. Noi parliamo di tutti questi temi con Massimo Scialla, che è consulente finanziario e consulente di diverse università qua in Australia. Massimo, benvenuto su Radio SBS.
Grazie a tutti, mi fa molto piacere essere qui con voi.
Partiamo proprio da questo nuovo ordinamento, questa nuova prospettiva europea, un'Europa che si sposta sempre più a destra, nella quale i movimenti euroscettici guadagnano sempre più terreno.
Assolutamente sì. L'Italia è stato un esempio ulteriore. Chi ha vinto sostanzialmente sono due partiti euroscettici. Uno molto outspoken, che sarebbe la Lega, che vuole addirittura uscire dall'euro. L'altro più soft, il Movimento 5 Stelle, che sta cominciando a dimostrare una delicatezza politica insospettata.
Delicatezza in che senso? Nel senso, una volta arrivati nella stanza dei bottoni rinneghiamo il passato e ci presentiamo più in giacca e cravatta rispetto ai nostri partner europei e italiani?
Esattamente così. Sostanzialmente in politica prima delle elezioni si promette mari e monti e dopo, se si è vinto, ma vinto soltanto a livello voti, numero di voti, ma non si ha ancora al governo, bisogna scendere a compromessi, non c'è dubbio. Il Movimento 5 Stelle, prima ancora delle votazioni, ha detto: se non avremo la maggioranza assoluta, sono pronto su certi temi di programma a discutere.
A proposito di Monti, l'Italia ha avuto un periodo proprio con Monti al timone del paese, nel quale era visto anche come il braccio armato dell'Europa, nella quale appunto si sono fatti sacrifici e la parola d'ordine era conti in ordine. Lui è stato poi subito dopo punito nella tornata elettorale successiva.
Assolutamente sì. Allora, in quel momento dovevamo avere un Monti, non c'è niente da fare. Adesso per gli addetti ai lavori che conoscono i numeri italiani e dell'Europa, dovevamo fare quelle mosse. Scenario di allungare la vita lavorativa delle persone ne ha pagato le conseguenze, ma non potevamo fare altro. Rendiamoci conto anche di un'altra cosa. Noi siamo arrivati al 4 marzo con 5 anni di non votazioni per le politiche, cioè per il Parlamento. Noi abbiamo avuto dei primi ministri da Monti, Letta, Renzi e per finire con Gentiloni, non eletti dal pubblico, dalle persone. Quindi
è una versione del 2000 dei governi tecnici?
Praticamente sì, ma con una piccola differenziazione, che in mezzo ci sono state delle votazioni non per il Parlamento, leggi il referendum, che sì è vero perso da PD / Renzi, ma vinto da lui, e questo nessuno lo dice ancora, come numero di voti. Non mi sorprenderei se domani qualcuno dicesse: guarda che c'è Renzi che forma il suo stesso partito, come ha fatto Macron in Francia. E il famoso Nazareno 3 non è lontano. Possiamo anche immaginare che Berlusconi, che poi comunque nonostante l'età eccetera, possa fare un passo laterale verso centro-sinistra per poi mettere fuori gioco i 5 Stelle. Tutto è aperto, i giochi sono aperti.
Però con queste sue parole praticamente ci sta annunciando la morte definitiva della sinistra a vecchio stampo.
Allora, la sinistra è morta già da tempo. Posso dire tranquillamente che ne facevo parte dal 68 fino alla fine degli anni 90. Poi ho cominciato ovviamente personalmente a sposare più il concetto di programma. Questo è successo anche in Europa. Adesso si vota il leader molto spesso, ma si vota soprattutto il programma. Faccio un esempio banale, che è quello di Angela Merkel, che ha messo 5 mesi, stiamo parlando di un popolo molto molto irregimentato, ha messo 5 mesi per fare un governo, non solo col suo acerrimo nemico Scholz, non solo ha aggiunto un partito per poi dire se Schulz mi tradisce io già c'ho un piano B e posso tentare di salvarmi.
Non è uno scenario sinistramente simile a quello di inizio secolo, con i partiti democratici tradizionali che non riescono a muoversi dallo stallo, pensiamo solo al Parlamento tedesco negli anni 20, e la presenza, la nascita e lo sviluppo di uomini forti, guardiamo Putin, guardiamo Erdogan.
Dunque, lo scenario è completamente diverso da appunto questi schieramenti politici classici. Oggi è tutto diverso dal punto di vista comunicativo. Le comunicazioni sono molto più veloci, sono molto più facili, tutti possono guardare in diretta in tutto il mondo tramite internet o altri social che cosa succede, il modo di pensare, il modo di muoversi, eccetera. Questo cambia moltissimo, diciamo, la politica. Chi arriva alla politica deve capire che tutto ormai si fa attraverso comunicazioni giornaliere dei leader. C'è bisogno di leader e abbiamo dei leader nel bene e nel male che governano il mondo. Lei ha menzionato Putin, senz'altro. Lui ha già detto, guardate che io ho delle armi per cui posso raggiungere chiunque nel mondo. Non aveva bisogno di farlo dal punto di vista elettorale perché lui è già eletto. Però è un messaggio molto chiaro agli americani e ancora più chiaro alla Cina. Dice, per adesso nessuno si è occupato più di me perché sapete che io verrò rieletto, però tu, Trump, e tu che sei stato rieletto a vita in Cina, leader dei cinesi, guardate che ci sono anch'io. Questi sono leader forti. La Merkel, che è stata un leader forte fino all'altro ieri, si è trovata in una condizione, anche nel suo stesso partito, a dover ricorrere a pregare Schulz di entrare in Parlamento con lei. Schulz si è fatto convincere con la promessa del Ministero degli Esteri, ma la sua base l'ha tradito immediatamente. Dice no, non lo potrai fare perché non ci rappresenti totalmente come vorremmo. In Italia abbiamo fatto finta di avere dei leader, ma più di quelli non ne avevamo. Berlusconi lo è stato, io parlo apoliticamente. Renzi lo è sicuramente, ma si presenta male purtroppo per molti italiani. Ma la sinistra non c'è più, perché se andiamo a vedere che altri leader politici, parliamo di Grasso, di Bersani, di questi tipi qua, non hanno la forza di trascinamento sufficiente per scaldare il popolo.
Anche perché a livello globale poi bisogna competere con Xi Jinping, che al congresso elimina i limiti temporali della sua carica, una vera e propria presa di potere fino alla morte.
Ma questo nella loro mentalità è possibile, perché andiamo indietro nel tempo, purtroppo ai tempi miei, vista la mia età, Mao Zedong non ha fatto altro che la stessa cosa. A un certo punto ha levato le baronie cinesi e ha detto basta, tutto al popolo, comanda il popolo, io dirigerò questo popolo. Attualmente la stessa cosa succede in Cina, ma in chiave moderna. Io vi faccio diventare ricchi e l'avete visto. Vi dico un esempio, io sto girando in questi giorni anche per un po' di turismo, e devo dire che non ho mai visto così tanti cinesi che per la prima volta fanno i turisti fuori dalla Cina e non riescono a capire neanche una parola d'inglese se non tramite il loro accompagnatore. C'è una nuova società cinese che ormai è imperante. Io ho aperto la filiale di Shanghai e quella di Pechino della mia banca tanti anni fa e i tempi erano completamente diversi. Oggi noi abbiamo una borghesia cinese enorme come quella indiana. Dobbiamo tenerne conto.
Facciamo un discorso più ampio però dal punto di vista dell'Europa, perché l'Europa, intesa proprio come istituzione, deve interrogarsi sulla sua risposta alla crisi e su come sta gestendo, sulle polemiche e le tensioni interne tra nord, appunto, dell'Europa e sud. Mario Draghi disse qualche anno fa: farò di tutto per salvare l'unità monetaria.
Whatever it takes,
esatto,
le famose parole.
Tutto quello che sarà necessario, e lo fece. Quantitative easing come se non ci fosse un domani. Possiamo riguardare che tipo di manovre iniziò Draghi e soprattutto adesso in che direzione andranno?
Allora, il quantitative easing onestamente non è un'invenzione di Draghi, si è usato anche nel passato, ma non in questa formula. Si è usato nell'ambito di un paese. La novità di Draghi è stata quella di usarlo e avere la forza politica di farlo.
Ecco, possiamo spiegare brevemente di cosa si tratta?
Allora, il quantitative easing è molto semplice. I paesi emettono dei bond che vendono alla Banca Centrale Europea in cambio di euro. pezzi di carta con firme di governi che vengono ceduti alla banca centrale e la banca centrale quanto ti serve? Vi ricordate tanti anni fa il famoso assistente di Andreotti che andava sempre da Andreotti e si chiamava Evangelisti e diceva Afra, che te serve? E lui lo procurava. Ovviamente quello...
Che in effetti suona molto meglio in inglese quantitative easing piuttosto che Afra, che te serve.
Assolutamente sì. La stessa cosa ha fatto lui con quelle quattro parole e qui... È importante capire come un gestore di una banca centrale, un governatore, con quattro parole fa il mercato. Dobbiamo anche considerare un'altra cosa. A seguito delle elezioni italiane, dei risultati delle elezioni italiane, tutti si aspettavano lo spread, che è la differenza di remunerazione necessaria coi bond italiani a 10 anni vis-à-vis contro i bond a 10 anni tedeschi, che stava a 153 di differenza, 153 punti, cioè se voglio emettere bond a 10 anni devo pagare 153 punti di più di quelli tedeschi, non si è mossa di molto, è andata a 158. Cosa significa? Significa che l'Europa non è che ha paura dei risultati delle elezioni italiane, ha paura di se stessa, perché non c'è più una differenza tale per cui se da noi in Italia succedono certe cose, molti paesi europei, soprattutto la Germania, si allontana, perché tanti altri paesi europei si stanno già allontanando. E questo riguarda un po' l'atteggiamento sia interno di un paese, leggi Spagna con lo separazionismo della Catalogna, ma anche nei confronti di un asse che si sta formando, l'asse franco-tedesco. Nel momento in cui la Brexit è venuta fuori, si è formato immediatamente questo asse per comandare in Europa. Questo la dice lunga sul futuro che noi potremmo avere in questa, chiamiamola ancora Unione Europea, ne possiamo ancora parlare.
Sempre tornando a un secolo fa, se non di più, l'Italia veniva definita un vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro. Siamo ancora in quella posizione o siamo addirittura in una condizione peggiore?
No, direi che siamo migliorati sicuramente perché abbiamo una forza resilience, abbiamo una forza di resistere e reagire che altri paesi europei non sospettavano. Questo da che cosa dipende? Allora, calcolate che in Italia il 92% delle aziende è micro, è piccola, non ci sono grandi aziende ormai più. Quelle grandi le abbiamo vendute, svendute all'estero. Questa imprenditoria che risulta, parlo delle piccole e medie imprese, il primo esportatore europeo nei confronti della Germania, il terzo nei confronti della Cina, io parlo di macchinari soprattutto, il quinto nei confronti degli Stati Uniti, parlo di moda alimentare, eccetera. È una forza sicuramente. Poi ci aggiungiamo che il turismo è la terza income dell'Italia e ha un certo rispetto nei confronti nostri. Quello che non ci gioca a favore è la credibilità. Allora andiamo a vedere un po'. Dopo le elezioni in paesi europei, quello che è importante vedere è quanta percentuale delle promesse elettorali si sono realizzate. Andiamo nel passato. In Germania mediamente stiamo parlando del 60-65%. In Olanda stiamo parlando del 52-53%. In Francia parliamo del 48%. In Italia il 43%. Che non è poco, ma non è neanche molto. Bisogna stare attenti a cosa promettere, perché poi qualcuno ci fa i conti in tasca. E quello serve ad avere credibilità a livello di Unione Europea.
Però vista la prospettiva globale, visto quello che sta succedendo in Cina, in Russia, negli Stati Uniti con questa nuova ventata protezionistica e di isolamento che contraddice le politiche dei decenni passati, che posto c'è per l'Europa, che posto c'è per l'Italia?
L'Europa non può avere un posto da sola, nel senso non siamo ancora uniti, non abbiamo una politica estera comune, non abbiamo un esercito comune.
Non abbiamo un sistema di bailout comune.
Assolutamente.
Quello che è successo in Grecia è stata un'operazione più da strozzini che da padre di famiglia.
È vero, però anche lì avevamo bisogno di un confine. Nel senso, la Turchia ancora non è in Europa e non ci arriverà molto presto. Abbiamo bisogno di un paese cuscinetto. Vi faccio un esempio del passato, neanche poi troppo lontano. Quando è successa la disgregazione della Jugoslavia, la Croazia e la Slovenia sono stati fra i primi paesi a staccarsi dalla Confederazione Jugoslava. Chi è stato il primo paese a riconoscere quei paesi? Ve lo dico io, il Vaticano. Il Vaticano perché? Perché aveva già visto lungo. Dice, se io non ho dei paesi della mia religione, ve la faccio semplice, che mi fanno da baluardo a un influsso ipotetico all'epoca, ma oggi reale, di religione diversa, leggi Islam, io devo avere questa protezione. Ecco, questo tipo di aiuto alla Grecia che c'è stato, esagerato da un certo punto di vista economicamente, che non riusciranno a ripagare mai, se vogliamo ragionare in termini tecnici, è sicuramente molto, molto oneroso per loro, ha un senso politico profondo, tant'è che oggi più che mai quel senso politico è ancora maggiore visto come si sta comportando Erdogan. E se io sono sicuro che se la Grecia dovesse chiedere un altro prestito identico o superiore, gli verrebbe dato immediatamente. Due cose sono importanti in politica: una sono i soldi e l'altra sono i soldi.
Torniamo come ultima cosa al discorso che stavamo concludendo prima sul futuro dell'Europa a livello globale e il futuro dell'Italia a livello globale.
Allora, parto dall'Italia. Il futuro dell'Italia a livello globale non può essere disgiunto da quello dell'Europa. Fin tanto che l'Europa è un'aggregazione di paesi che non la pensano allo stesso modo su temi fondamentali, lei prima aveva accennato al movimento verso destra di Polonia, Ungheria, Austria. Io avevo accennato al separazionismo risorgente adesso addirittura in Francia con la Corsica che vorrebbe più autonomia, ma stesso in casa nostra un mese fa sono stati firmati degli accordi di maggiore autonomia fiscale dal Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Signori, questi sono tutti messaggi ben chiari, non siamo un'Europa unita, è un sogno. Allora, questa forza dell'Europa vis-à-vis il resto del mondo ancora non c'è, però l'Europa è necessaria perché anche qui in questo caso noi abbiamo che dagli Stati Uniti guardano all'Europa come una grande difesa da, diciamo, l'Europa orientale, quindi stiamo parlando di Putin, mentre dall'altra parte l'Europa non può avere uno stesso ruolo, stiamo parlando dell'Asia, quindi gli Stati Uniti avranno sempre un interesse politico, economico a sostenere l'Europa, a seguirla, adesso fuori NATO anche, visto che Trump non è molto amante della NATO. Ma il ruolo dell'Europa sarà soltanto subordinato al sostegno politico degli Stati Uniti, non c'è dubbio. Il caso strano, chiamiamolo strano, è l'Inghilterra, il Regno Unito, perché ha dovuto prendere una strada leggermente diversa, ma non era già parte dell'Europa prima, si è mantenuta sulla sua sterlina, su una sua agevolazione fiscale ben precisa, su attrarre capitali assolutamente importanti dai paesi arabi, perché i paesi arabi non si fidano più degli Stati Uniti né tantomeno dell'Asia, quindi ragioniamo sempre in termini di movimento di capitali e forza politica per proteggerli.
Concludiamo allora con la sua frase: due cose sono importanti in politica, soldi e soldi.
Esattamente, però attenzione, bisogna anche essere un po' sognatori, nel senso, ben venga il 5 Stelle, io non sono particolarmente favorevole, però ogni tanto in politica ci vuole anche qualcuno che ci porti a sognare un mondo diverso, un mondo molto più vivibile, un mondo etico. E quindi io spero che in questo movimento verso destra di certi paesi ci sia di conseguenza un movimento verso l'etica maggiore in tanti paesi europei.
Massimo Scialla, grazie per essere stato con noi e grazie per questa bella chiacchierata.
Grazie a voi.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.